panorama elettorale. Programma di Radio Perla del Tirreno, curato e condotto da Natalino Tripodi. Consulenza e regia di Mimmo Villari.
Buonasera. Radio Perla del Tirreno, in occasione delle elezioni politiche del 3 giugno e quelle europee del 10 giugno, offre ai suoi ascoltatori la possibilità di sentire la voce dei partiti ed avere così un quadro completo degli orientamenti politici, al fine di esercitare il diritto dovere del voto in modo corretto e coerente alla reale situazione, per una scelta responsabile ed ampiamente democratica. Per questo abbiamo pensato di curare questa rubrica che non a caso abbiamo chiamato Panorama Elettorale. Ogni giovedì, quindi, saranno ospiti dei nostri studi i rappresentanti dei vari partiti politici per una conversazione, mentre il 31 maggio sarà organizzata una tavola rotonda per uno scambio collegiale tra le diverse impostazioni e teorie di carattere politico prima di fare la nostra scelta. Anche in questa occasione Radio Perla vuole mettersi a disposizione della cittadinanza, con la speranza che questa serie di trasmissioni, oltre ad essere accolta favorevolmente da tutti voi, possa servire a farvi esprimere un giudizio giusto per un sereno futuro di tutta la collettività. Sicuri che questo programma sarà ben accolto da tutti voi, vi ringraziamo anticipatamente per la cortese attenzione che vorrete prestarci.
Questa sera nei nostri studi i rappresentanti del Partito Socialista Italiano.
Gli ospiti di questa sera sono Gianni Golotta e Vincenzo Riana. Prima di dare inizio alla nostra conversazione, mi corre l'obbligo ringraziare sia Gianni Golotta che Vincenzo Riana per aver aderito al nostro invito.
Da parte nostra ringraziamo Radio Perla per l'invito fattoci e auguriamo un successo alla trasmissione che riteniamo utile in ogni senso.
Benissimo, dopo questa premessa così passiamo subito alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno che, come certamente i nostri ascoltatori sapranno, sono le elezioni politiche e le elezioni europee che si svolgeranno nel mese di giugno, il 3 e il 10 di giugno. Bene, allora io direi di iniziare subito la nostra trasmissione rivolgendo la prima domanda a Vincenzo Riana. La domanda è questa: il Partito Socialista Italiano, unitamente al Partito Comunista, alla Democrazia Cristiana ed altri partiti del cosiddetto arco costituzionale, si è sempre dichiarato contrario alle elezioni anticipate, ma il risultato della sua azione fu lo scioglimento delle Camere e quindi elezioni anticipate. Ecco, non trova lei che il voler a tutti i costi trascinare il Partito Comunista Italiano nel governo abbia fatto fallire il tentativo del Partito Socialista a scongiurare le elezioni anticipate?
La domanda ha presupposti logici infondati, anche se purtroppo diffusi nella parte della pubblica opinione sensibile a certa propaganda orchestrata sul motivo dell'accumulamento nelle responsabilità di tutti i partiti dell'arco costituzionale, della cronica divergenza tra le enunciazioni più o meno ufficiali e le prassi delle forze politiche. Tuttavia, ad essa va data una risposta in termini chiari e precisi. Il PSI si è battuto con tutte le sue energie per scongiurare queste elezioni e lo ha fatto sul presupposto della loro pericolosa inutilità, indicando di volta in volta soluzioni concrete, formule politiche praticabili che, pur muovendosi nell'ambito della politica d'unità nazionale, tuttavia sono state di volta in volta bocciate dai partiti maggiori. Un esempio può valere per tutti. Quando l'incarico venne conferito per la prima volta nella storia del nostro paese ad un leader laico, il defunto onorevole La Malfa, fu solo il PSI a sostenere ed appoggiare con convinzione quel tentativo che, se fosse riuscito, avrebbe rappresentato una svolta significativa nella storia del nostro paese, ma furono i partiti maggiori, DC e PC, ad affossarlo con rifiuti pregiudiziali ed ostacoli spesso pretestuosi. Per venire poi a quello che lei chiama il volere a tutti i costi trascinare il PC al governo e che sempre, a suo parere, avrebbe fatto fallire il tentativo del Partito Socialista Italiano di scongiurare le elezioni anticipate, io trovo che a questo quesito occorre rispondere limitatamente alla prima sua parte, la seconda non essendo, a mio parere, fondata sotto un profilo di conseguenzialità logica. Vero è che il PSI ha voluto e propugnato l'ingresso del PC nella maggioranza, chiamata a sorreggere un governo all'indomani delle elezioni del 1976 e che successivamente ha posto l'associazione a responsabilità dirette del PC alla gestione della cosa pubblica come condizione della propria presenza, ma ciò ben lontano dall'essere il prezzo che il PSI paga ad una sorta di timore reverenziale nei confronti del maggiore partito della sinistra italiana, risponde ad un altro ordine di necessità, quello che, per essere espliciti, di dare un governo stabile ed autorevole al paese in un momento di particolare emergenza. E non v'è dubbio che il PC, per la sua forza e le sue tradizioni, i suoi propositi, dava e dà garanzie precise sotto il profilo suddetto.
Quindi voi siete per un governo con i comunisti?
Noi siamo, in via preliminare e pregiudiziale, per un governo di unità nazionale, cui partecipino in posizione paritaria tutte le forze dell'arco costituzionale, per fronteggiare l'emergenza sociale ed economica. È ovvio che tale condizione non può considerarsi realizzata se il movimento operaio non sia rappresentato in tutte le sue componenti storiche. E noi crediamo infatti nel momento in cui, prendendo atto della eccezionalità del momento, la classe operaia è chiamata dalle cose ad assumersi delle responsabilità. È necessario, utile e legittimo da parte nostra chiedere che essa acceda al governo del paese nella sua interezza. Appare evidente tuttavia che ciò non vuol dire porci nei confronti del PC in una posizione comunque subordinata.
Ma se ciò non si realizzasse e che voi foste costrette a scegliere tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista per la, diciamo così, formazione di un governo, ecco, quale sarebbe allora la vostra posizione? Ecco, questa domanda vorrei rivolgerla a Gianni Golotta.
Dunque, pare evidente che la mia risposta sull'argomento soffre dei limiti soggettivi che riguardano il fatto che le decisioni concrete su questo argomento spettano a istanze superiori del partito. Ma ciò premesso, credo di poter affermare, sulla base di prese di posizioni recenti del partito, che noi innanzitutto ci auspichiamo un netto successo socialista, in maniera tale da poter noi plasmare la soluzione politica nella prospettiva di un profondo rinnovamento sociale ed economico della società italiana. È chiaro che la valutazione sulla scelta degli alleati, in assenza del presupposto summenzionato, dipenderà presumibilmente da una valutazione delle disponibilità concrete all'attuazione di punti che noi riterremo qualificanti e idonei a creare i primi elementi e a consolidare quelli già esistenti per una transizione della società italiana verso il socialismo.
E quali sono questi punti?
Dunque, noi riteniamo necessaria, ad esempio, una svolta in campo economico, che non condizioni gli obiettivi del Paese e della sinistra più in generale al rafforzamento del capitale privato o alla collusione corporativa. Che cosa intendiamo per collusione corporativa? una presenza istituzionale, per esempio del sindacato, a livello di trattativa con il governo, che si pone rispetto all'assetto costituzionale del nostro Stato come un elemento perlomeno non previsto dal Costituente. In questo contesto l'obiettivo principale, a nostro parere, cioè nel contesto delle iniziative dirette a portare innovazioni nel campo economico, riteniamo che l'obiettivo principale da perseguire sia quello della piena occupazione. E condizione di ciò è che lo sviluppo degli investimenti, che è la condizione preliminare, sia espressione non di un semplice aumento complessivo del volume degli investimenti, cosa che di per sé non è garanzia di un processo di sviluppo accettabile, ma un maggior volume di investimenti pubblici o privati qualificato dal settore produttivo sul quale essi possono e anzi debbono essere effettuati. E costante direttrice nella loro realizzazione, a nostro parere, deve essere un mutamento della qualità della vita, una minore dipendenza dall'estero e ancora l'occupazione. A ciò, per esempio, dobbiamo aggiungere l'ordine pubblico, repubblicano, che deve essere tutelato senza far ricorso a provvedimenti eccezionali che non siano previsti dalla Costituzione. Altri problemi sono per esempio il problema della casa, con il varo definitivo del piano decennale dell'edilizia, che consentirà da un lato ai lavoratori di accedere al bene casa e dall'altro di evitare la speculazione edilizia, che è un male gravissimo di cui soffre la nostra Repubblica e di cui abbiamo avuto episodi eclatanti di recente. Basti pensare all'episodio della requisizione delle case sfitte a Roma e a Messina da parte del pretorio con provvedimenti urgenti ed eccezionali. Ora è chiaro che noi non possiamo più delegare all'autorità giudiziaria il compito di supplenza nei confronti di compiti che sono propri del potere legislativo e sui quali il Partito Socialista ha dato e dà e darà nel prossimo Parlamento un contributo determinante affinché venga approvata questo piano decennale sull'edilizia abitativa. Un altro grande problema, per esempio, è la riforma sanitaria, che pur essendo stata varata ancora segna il passo nella sua concreta attuazione. Ed impegno dei socialisti è quello di portare in discussione subito dopo le elezioni questo problema affinché venga data effettiva attuazione alla riforma e tutti i cittadini possano godere senza disparità dell'assistenza sanitaria e quindi di accedere al bene salute in maniera diretta e senza intermediari inutili. Abbiamo poi la riforma dell'università, che si pone come elemento pregiudiziale rispetto alla creazione di una classe dirigente che non sia più ancorata a vecchi modelli di formazione, ma che sia più rispondente alle necessità del Paese. È ora che la delega agli istituti privati di formazione universitaria, che pure stanno sorgendo ad opera di imprese private, cedano il posto concreto ad un insegnamento universitario qualificato dalla ricerca scientifica e che il Partito Socialista propugnerà nella fase successiva alle elezioni, nella fase di formazione del nuovo governo. Si tratta di un ampio settore di interventi sui quali noi porremo le nostre soluzioni e le nostre indicazioni. Su queste chiaramente potrà avvenire il confronto, ma noi riteniamo che siano pregiudiziali per lo sviluppo del Paese, sia pregiudiziale per lo sviluppo del Paese la risoluzione di questi problemi specifici e più gravi. Ora, diciamo, questo come quadro sintetico mi pare che sia, diciamo, su questo poi chiaramente interverranno i compagni nelle manifestazioni elettorali, alla televisione, anche eventualmente queste emittente libera e nelle reti radiofoniche nazionali.
Parliamo adesso di elezioni europee. Come sappiamo, il 10 giugno, per la prima volta nella storia, si eleggerà a suffragio universale il Parlamento europeo. Ecco, io vorrei fare una domanda. Il Partito Socialista anche in questa sede si richiamerà all'emergenza per sostenere a spada tratta la teoria dell'eurocomunismo di Berlinguer, oppure cercherà di portare avanti, unitamente alle altre forze socialiste, il suo programma di riforme nel contesto di un rinnovamento europeo, rinnovamento sociale, economico e politico, valorizzando un po' di più la propria tradizione e la propria forza di partito democratico, progressista, popolare e laico, che, diciamolo francamente, rappresenta in un certo senso la componente equilibratrice nella diversità delle posizioni politiche europee. Ecco, cosa ci potete dire su questo problema? A questa domanda vorrei che rispondesse Vincenzo Riana.
Noi, come Partito Socialista Italiano, crediamo che la nascita del nuovo Parlamento europeo costituisca un primo piccolo ma importante passo verso una creazione di quell'Europa dei popoli, nella quale noi crediamo e per la quale ci siamo sempre battuti assieme agli altri partiti socialisti europei. In campo europeo le forze socialiste rappresentano da sole l'elemento determinante per cui, a prescindere dalla considerazione che il Parlamento europeo non darà vita ad un governo così come noi l'intendiamo, qualsiasi discorso che si riallacci agli equilibri tra forze diverse viene quindi a cadere. Resta comunque fermo l'impegno delle forze socialiste europee e del Partito Socialista Italiano di lottare nell'Europa per la pace, per la democrazia e lo sviluppo dei popoli contro l'equilibrio del terrore che oggi regge purtroppo le sorti del mondo.
Bene, a questo punto, se volete, avete la possibilità di rivolgere un invito agli elettori di Bagnara.
L'invito a votare per il Partito Socialista Italiano, a rafforzarlo, è un invito che noi rivolgiamo ai lavoratori, ai disoccupati, agli emarginati, ai braccianti, ai giovani, ai pensionati, affinché col loro voto al Partito Socialista Italiano diano il loro contributo alla lotta per una società democratica, laica, socialista, nella quale la realizzazione completa e libera della personalità di ognuno sia la condizione e la premessa insieme per il benessere, la pace e il progresso di tutti.
Termina così la conversazione con gli elettori di Bagnara del Partito Socialista Italiano. Grazie per l'ascolto e buonasera a tutti.
Abbiamo trasmesso Panorama Elettorale. Programma di Radio Perla del Tirreno, curato e condotto da Natalino Tripodi. Consulenza e regia di Mimmo Villari.
Uno sfilacciamento del tessuto sociale italiano. A questo sfilacciamento che ha toccato poi e sta toccando oggi uno dei suoi punti di più alto livello, occorre dare una risposta, che sia una risposta in termini politici, di programma, di prospettive soprattutto per i giovani disoccupati, per i lavoratori che si trovano in cassa integrazione per esempio, per i lavoratori che stanno facendo i contratti in questi giorni, e che deve essere una prospettiva che deve vedere la realizzazione di obiettivi concreti, le riforme di struttura, le famose riforme di struttura. Non è necessario che noi qua facciamo l'elenco di quali siano necessari. Ormai il Partito Socialista ha un'esperienza ultradecennale di lotte dirette alla modificazione di questa struttura sociale, della struttura sociale, politica ed economica italiana. Ma è necessario per esempio introdurre degli elementi di rinnovamento, se non proprio nei settori in cui più evidente ed immediato è il rapporto tra capitale e lavoro subordinato, anche negli aspetti in cui questo avviene in via mediata, cioè la riforma della pubblica amministrazione. Pensiamo alla riforma sanitaria, che pare ora si stia muovendo i primi passi. La riforma dei codici e soprattutto l'istituzione del sindacato di polizia, che noi crediamo sia una delle risposte da dare anche al terrorismo. Al terrorismo si risponde, il terrorismo ha una matrice antidemocratica, quindi è una negazione della democrazia. Al terrorismo si deve rispondere con la negazione della sua negazione, che è praticamente la riaffermazione della democrazia. E la democrazia si riafferma consolidando gli istituti che noi troviamo presenti nella nostra carta costituzionale. I nostri rapporti col Partito Comunista allora in questo contesto diventano i rapporti tra forze che si richiamano ad un unico tronco ideale e che devono vedere rafforzati, penso oggi, i punti di contatto per la risoluzione dei problemi del paese. Ma è chiaro che questo può avvenire soltanto a patto che il Partito Comunista compia delle scelte di fondo abbastanza precise, soprattutto nei suoi rapporti con la Democrazia Cristiana. Il Partito Socialista non necessariamente, ecco l'altro punto, deve stare al governo con la Democrazia Cristiana o con il Partito Comunista. Il Partito Socialista è portatore di una proposta sulla quale chiama al confronto le altre forze per la sua modifica, per integrazioni, per contributi. Ma noi non accettiamo logiche di subordinazione né nei confronti della Democrazia Cristiana né tantomeno nei confronti del Partito Comunista. E noi contestiamo anche al Partito Comunista la sua logica di subordinazione nei confronti della Democrazia Cristiana. Il Partito Comunista sta impostando la campagna elettorale, ha impostato anche i lavori del suo ultimo congresso sulla quasi ineluttabilità della presenza della Democrazia Cristiana al governo del paese, senza però porre delle condizioni precise, e facendo sostanzialmente questo ragionamento: o la Democrazia Cristiana ci vuole al governo con lei o noi staremo all'opposizione. Questa mi pare che sia una proposizione di principio o una piattaforma sulla quale poi condurre delle battaglie politiche che noi non possiamo accettare. Cioè, per noi la presenza della Democrazia Cristiana al governo del paese non è un dato ineluttabile. Va bene. Anzi, noi ci impegniamo strategicamente, è chiaro che l'alternativa non può realizzarsi domani, non potrà realizzarsi tra 5 anni, ma potrà realizzarsi nella misura in cui il Partito Socialista saprà condurre, assieme anche alle altre forze della sinistra, avanti un programma di lotta e di rinnovamento nel paese, che poi modifichi anche ne modifichi la struttura. Ma noi puntiamo proprio alla eliminazione di punti di riferimento intesi come punti di soggezione o di egemonia. Noi rifiutiamo tanto l'egemonia della Democrazia Cristiana quanto quella del Partito Comunista. E quindi diciamo i punti sui quali noi oggi facciamo vertere il dibattito con i compagni del Partito Comunista stanno proprio su questo, cioè sul tipo di prospettiva che noi abbiamo il dovere di fornire, di proporre agli elettori e soprattutto ai ceti emergenti, ai ceti sociali emergenti.
Bene, e abbiamo parlato, mi pare, anche di forze di sinistra. Ecco, tra queste forze di sinistra c'è anche il Partito Radicale. Ecco, a questo punto io desidererei, da parte sua, ecco, in che rapporto sta il Partito Socialista con il Partito Radicale?
Ma non v'è dubbio che in questo frangente stiamo in un rapporto di conflittualità, perché siamo due partiti che con motivazioni diverse e con proposte diverse chiedono dei voti agli elettori per realizzare un programma elettorale, un programma politico. C'è stato un momento, per la verità, in cui i rapporti tra Partito Radicale e Partito Socialista erano abbastanza vicini, cioè abbastanza, forse è meglio usare il termine, stretti, proprio per una certa per un certo filone ideale che è anche presente nel Partito Socialista, che è il filone laico, e che caratterizza anche la presenza del Partito Socialista nel nostro paese, filone laico e libertario, che costituisce il patrimonio anche storico e ideale del nostro partito. Ma è chiaro che questi rapporti vengono meno quando da parte del Partito Radicale si comincia a fare della confusione e della violenza verbale e retorica. Noi non potevamo accettare, penso che il partito abbia fatto bene a rifiutare, le proposte di presentazione di liste comuni al Senato, di candidati comuni al Senato, avanzate dal Partito Radicale nel congresso straordinario, proprio sulla base di una valutazione politica, che è quella che ad una proposta confusionaria, quale quella del Partito Radicale. È una proposta sostanzialmente qualunquista, perché noi non riusciamo a vedere in termini politici quali sono gli sviluppi che i radicali delineano rispetto alla situazione politica attuale, all'infuori di una generica condanna di quella che loro chiamano l'ammucchiata, che come potrebbe essere anche facilmente intuibile, non può essere altro che uno slogan, una battuta, ma che secondo noi tradisce invece le vere intenzioni del Partito Radicale, che sono quelle di raggimolare voti in ceti e presso strati della nostra società che con il movimento operaio hanno ben poco a che fare, e che invece si richiamano un filone qualunquista, che è quello che Guareschi nell'immediato dopoguerra aveva istituzionalizzato in un partito che era il Partito dell'Uomo Qualunque. Pannella è il Guareschi del 1980, che si muove con gli strumenti che il 1980 gli consente, che ha fatto tesoro di tecniche della comunicazione di massa che Guareschi non poteva usare dato i tempi e data l'evoluzione delle tecniche delle comunicazioni di massa di allora, e che quindi noi non possiamo assolutamente condividere né nelle forme né soprattutto nei contenuti. Per quanto riguarda le altre forze della sinistra, esiste alla sinistra del Partito Comunista, esistono alla sinistra del Partito Comunista delle liste di opposizione, alcune caratterizzate da una marcata opposizione politica e sociale al compromesso storico, come per esempio Nuova Sinistra Unita, altre un po' meno, più sfumate, come quelle per esempio del Partito di Unità Proletaria. Beh, rispetto a queste forze la nostra posizione rimane anche quella del confronto. Cioè, noi possiamo, e il Partito Socialista non si è mai rifiutato rispetto, non ha mai demonizzato nessuno, non ha mai criminalizzato nessuno, semmai è stato anche soggetto passivo di un'operazione di criminalizzazione proprio di criminalizzazione o di discriminazione, meglio del dissenso, durante il periodo del sequestro Moro. Tutti ricorderanno che il Partito Socialista, proprio fedele ai suoi ideali umanitari, durante il periodo della segregazione dell'onorevole Moro si era adoperato con tutti i mezzi e non aveva lasciato niente di intentato pur di salvare la vita, anche sacrificando quella che allora veniva chiamata la ragion di Stato, ma non ha trovato presso le forze maggiori nella Democrazia Cristiana e il Partito Comunista un favorevole accoglimento, e per questo è stato allora in un certo senso anche discriminato, trovandosi anche a contatto con queste parti che noi riteniamo siano parti del movimento operaio italiano, con le quali occorre confrontarsi su un terreno di chiarezza e soprattutto su programmi politici precisi e praticabili. Fare delle belle analisi, come in genere vengono elaborate a sinistra dal Partito Comunista, ma elaborare programmi fumosi e soprattutto impraticabili nella fase attuale, noi riteniamo sia una specie di controsenso. Ma cioè, non di meno, noi non riteniamo di dover chiudere soltanto per questo il discorso con queste forze. Occorre naturalmente che esse compiano un adeguamento degli strumenti analitici e delle analisi poi concrete che con quelle si fanno alla specificità della situazione politica italiana, in maniera tale da poter trarre dal dibattito anche consigli, indicazioni, proposte operative utili, che poi il Partito Socialista, certamente io non posso parlare a nome della direzione nazionale, ma credo che dai documenti elaborati dal partito questa sia la linea che il Partito Socialista poi potrà anche utilizzare, e le forze della sinistra potranno anche utilizzare, per contribuire a creare nella società, radicare nella società italiana la proposta di mutamento per la quale il Partito Socialista lotta da sempre praticamente.
Benissimo, a questo punto io direi di fare una previsione di massima. Ecco, facciamo, dopo quello che abbiamo detto, facciamo una previsione di massima. Ecco, secondo lei, come sarà il quadro politico dopo il 3 giugno?
Ma, insomma, evidentemente...
Qualcuno ha chiamato pronostico, ecco, sì, io direi previsione.
Non gioco al stato calcio, non sono abituato a fare pronostici. Già su cose un po' più facete, se vogliamo, di quello che stiamo trattando, e penso che non sia nemmeno il caso di farne ora. L'elettorato deve essere libero, e noi ci auguriamo che sia libero, di giudicare in serenità le forze politiche e i loro programmi. Quello che possiamo fare oggi è un auspicio più che un pronostico. Il nostro auspicio è che ci sia un avanzamento del Partito Socialista nell'avanzamento della sinistra in generale.
D'accordo, mi pare che con questa risposta abbiamo completato la parte che riguarda le elezioni politiche nazionali.
Voglio dire, un avanzamento poderoso del Partito Socialista nell'avanzamento complessivo della sinistra.
D'accordo. Ma come sappiamo, il 10 giugno abbiamo anche le elezioni europee. Per la prima volta nella storia si eleggerà il Parlamento europeo a suffragio universale. Ecco, il Partito Socialista anche in questa sede si richiamerà all'emergenza per sostenere a spada tratta la teoria dell'eurocomunismo di Berlinguer, oppure cercherà di portare avanti, unitamente alle altre forze socialiste, il suo programma di riforma nel contesto di un rinnovamento europeo, rinnovamento sociale, economico, politico, valorizzando un po' di più la propria tradizione e la propria forza di partito progressista e laico, che in definitiva rappresenta in un certo senso la componente equilibratrice nella diversità delle posizioni politiche europee. Ecco, come si comporterà il Partito Socialista in questo contesto europeo?
Diciamo che qua c'è ancora il vizio di fondo del Partito Socialista inteso come difensore d'ufficio del Partito Comunista, di sua parte arretrata rispetto agli equilibri oppure avanzata rispetto alla prospettiva del Partito Comunista di accedere ai gangli vitali del potere politico. Il Partito Socialista non ha questa funzione e soprattutto non si pone questi obiettivi nel presentarsi agli elettori per la battaglia europea, per la battaglia elettorale europea. Il Partito Socialista è stata ed è una forza convintamente che seriamente europeista. E una prova l'ha data proprio nel momento in cui ha voluto, ha tentato perlomeno con tutte le sue forze di evitare quel, mi sia consentito il termine, mini golpe di Andreotti, che ha poi portato nell'illegalità all'abbinamento tra elezioni politiche anticipate ed elezioni europee, proprio per conferire alle elezioni europee una dimensione che è loro particolare, cioè la dimensione di un fatto storico di importanza straordinaria. Le elezioni europee, infatti, le elezioni del Parlamento europeo, rappresentano un momento di sviluppo nella creazione di quell'Europa dei popoli che il Partito Socialista ha avuto come mira, non solo il Partito Socialista italiano, ma anche gli altri partiti socialisti europei. Un'Europa dei popoli che punti alla creazione di rapporti sociali che non siano ancora una volta viziati da una discriminazione nella valutazione e nella tutela degli interessi, che premi gli interessi dello sviluppo capitalistico e invece punisca gli interessi e i diritti dell'uomo come individuo, e soprattutto che non punisca gli interessi dei lavoratori come classe e anche come singoli. In quest'ottica il Partito Socialista guarda alla creazione del Parlamento europeo come ad un momento qualificante e determinante nella realizzazione di questa prospettiva. Il Parlamento europeo, per la verità, esiste già, ma è un Parlamento che, come sappiamo, è emanazione dei parlamenti dei singoli stati, quindi riflette in pratica le proporzioni politiche che esistono nei vari parlamenti, e di questi praticamente ne è anche espressione. E quindi il Parlamento è agganciato alle nazionalità, questo Parlamento attuale. Il Parlamento in pratica è anche, per questa sua caratteristica di organismo che viene eletto in maniera indiretta, e quindi che promana non dalla volontà popolare ma invece dagli organismi rappresentativi, in considerazione di ciò ha dei poteri abbastanza scarsi, quello che è attualmente in carica, di cui è presidente l'onorevole Colombo. Quello che nascerà sarà una l'espressione dei popoli europei è ancora poco, perché i poteri esecutivi di questo Parlamento sono ancora scarsi e limitati, ed è ancora poco anche perché le forze politiche, benché si richiamino adesso a dei programmi che i partiti poi propongono in tutte le varie nazioni dove le elezioni si svolgono, non è ancora espressione di una, soprattutto a livello dei meccanismi operativi, non sarà ancora espressione di una precisa scelta politica. Quindi ciò non di meno rappresenta un fatto qualificante, un primo gradino verso la creazione di un'Europa dei popoli, nella quale noi crediamo, e nella quale noi crediamo anche per ragioni di carattere più generale. Infatti il mondo oggi è caratterizzato dalla divisione in blocchi, soprattutto dalla divisione in due blocchi egemoni, che sono il blocco sovietico e il blocco americano. Quello che viene definito l'imperialismo americano è il, tra virgolette, sociale imperialismo sovietico. Ed è una divisione che, lungi dal generare una pace stabile, sta generando la pace del terrore, e che non sana soprattutto le contraddizioni che nel mondo esistono. Noi abbiamo zone ipersviluppate e zone invece dove ancora tutt'oggi la gente muore letteralmente di fame. In questa divisione, cioè, questi effetti, ebbene, trovano la loro causa nelle politiche egoistiche, se possiamo chiamare in maniera così semplicistica le vicende che caratterizzano le prese di posizione dei due stati maggiori. Ecco, trovano la loro causa in questa presenza finalizzata alla realizzazione di un'egemonia, che è l'egemonia un'egemonia politica, ma anche un'egemonia militare, quasi in previsione di uno scontro. E quindi tutte le mosse sullo scacchiere mondiale si muovono in funzione di questa logica. L'Europa in questa ottica può invece svolgere la funzione di un polo di aggregazione anche nei confronti dei paesi non allineati, ma questo dipenderà appunto dalla forza che gli elettori in Europa daranno al Partito Socialista, che è una forza, il Partito Socialista, una forza di pace e di progresso nella libertà, nella democrazia, e che noi crediamo. Ecco, noi crediamo appunto che, dando maggiore forza anche in questa prospettiva al Partito Socialista, gli elettori possono anche portare il loro modestissimo contributo, piccolo, non modesto, ma piccolo, contributo alla creazione di un nuovo equilibrio che tenga conto, cioè che abbia come perno non gli interessi, e questo è un auspicio che noi facciamo, non possiamo saperlo ancora, non gli interessi del capitale, negli interessi del capitalismo di Stato, ma gli interessi dei lavoratori e degli uomini intesi come singoli e come membri di collettività che, all'interno delle quali il singolo manifesta e svolge la sua personalità.
A questo punto, anche perché il tempo è terminato, se vuole può rivolgere un invito agli elettori di Bagnara per le prossime consultazioni elettorali.
Io credo di averlo già detto tra le righe degli interventi che ho svolto. Il voto al Partito Socialista io lo chiedo non sulla base di una promessa che agli elettori può essere fatta di una modifica immediata e repentina all'indomani degli scrutini elettorali della situazione politica italiana. Il voto al partito, il voto all'elettorato e per il Partito Socialista Italiano io lo chiedo soprattutto per aiutare il paese ad uscire dalla crisi. È l'unica forza che può consentire, per la sua collocazione, per la sua tradizione, per le proposte politiche di cui si fa portatrice e che poi saranno sviluppate anche nel corso della campagna elettorale, e quindi invito già sin d'ora i cittadini ad ascoltare tanto le trasmissioni di questa radio oppure le trasmissioni della radio, delle reti nazionali, tanto televisive quanto radiofoniche. Dicevo che il Partito Socialista propone agli elettori un progetto di società, un qualcosa per il quale spendere bene il loro voto. Non promettiamo miracoli, questo è chiaro, la situazione non lo consente, ma ci promettiamo una cosa: l'impegno a modificare, per quanto sarà possibile, la realtà italiana così come oggi essa è vissuta da tutti. E in considerazione di ciò, quale forza migliore, quale forza meglio del Partito Socialista farsi portatrice di un progetto di modificazione nella democrazia, di modificazione e di miglioramento nella democrazia delle condizioni di vita e della qualità della vita di ognuno? Io credo che il Partito Socialista per le sue tradizioni sia l'unica. Speriamo che i fatti successivi alle elezioni mi diano ragione, speriamo soprattutto che gli elettori diano più forza al Partito Socialista.
Termina così la conversazione con gli elettori da parte del Partito Socialista Italiano. Radio Perla ringrazia gli ascoltatori e augura loro una buona notte.
Abbiamo trasmesso Panorama Elettorale. Programma di Radio Perla del Tirreno, curato e condotto da Natalino Tripodi. Consulenza e regia di Mimmo Villari.